www.redigio.it e la storia continua. ...1935... L'avventura di un impero. Ecco come un giornalista, un inviato di guerra, sul fronte abissino ci racconta. Nel 1935, al cominciare delle ostilità in Etiopia, esistevano nel mondo, intatti e imponenti, i grandi imperi coloniali europei, formatesi nei quattro secoli precedenti. Esisteva l'impero inglese, sul quale, come su quello di Carlo V, non tramontava mai il sole. Esistevano gli imperi asiatici e africani, oceanici e insulari della Francia, e del Belgio, dell'Olanda e del Portogallo. L'impero coloniale della Germania era appena scomparso con la Prima Guerra Mondiale. Esisteva ancora vigorosa l'idea imperiale e il postulato della civilizzazione bianca, concetti tipici di un'Europa esclusiva, genitrice della storia del mondo moderno. E questo va detto non tanto a scusa quanto a motivazione dell'impresa. Così, effettivamente, si chiamò l'impresa di Mussolini in Etiopia, un'impresa di natura, spirito e formazione ottocentesca, concepita e attuata da un tipico uomo dell'Ottocento, cioè Mussolini. Va anche richiamato un precedente storico, tutto italiano, quella guerra di Abissinia del 1896, andata tanto male per le nostre armi, quanto così bene per la nostra diplomazia, che aveva applicato le peccette sulla ferita di Adua. Anzi, Adua, anche questo bisogna dire per capire la guerra etiopica del 35-36, fu un ricordo dominante. Adua, si chiamarono chissà quante bambine. Adua, con quella battaglia e il ricordo di quella sconfitta, bruciò nel ricordo dei nostri orgogli nazionali. Mussolini era un ragazzo di 13 anni nel 1896 e in un suo tratto autobiografico, ricordando in morte fratello Arnaldo, rievoca quel tempo che per le strade di Romagna si cantavano le strofette «Oh, Menelicche! Le palle sono di piombo e non di pasticche». Tutto questo ci aiuta a possedere qualche motivazione di quella guerra di Etiopia. Poi rientrava nella logica della dittatura e interveniva nella vita del nostro paese, dopo oltre 12 anni di regime. E tanto era presente nella logica di questo regime che di solito, nella durazione aulica verbale, parlando al dittatore, gli si augurava l'impero. Senza dire che con questo titolo, l'impero, già nel 1922 con la marcia su Roma, era nato nella capitale un giornale di polemica politica ed estremista, fondato dai futuristi Mario Carli ed Emilio Settimelli, ispirato dal fondatore stesso del futurismo, il poeta Filippo Tommaso Marinetti. Il giornalista lo incontrerà combattente settantenne nel Tembien durante la battaglia del marzo del 36. L'antica ferita del 1896 non poteva, tuttavia, da sola motivare l'impresa, quella d'Africa. E nel frattempo l'Italia era andata in Libia e nel 1935 era distesa dal confine tunisino a quello anglo-egiziano. Aveva combattuto e vinto, accanto alla Gran Bretagna, alla Francia e agli Stati Uniti, la Prima Guerra Mondiale, integrando per sempre la sua unità nazionale e il confine al Brennero. All'impresa si opponevano l'ordine europeo, la ginevrina società delle nazioni, gli interessi concorrenti degli altri e più antichi imperi, e in primo luogo quello britannico. Le sanzioni colpivano nell'Italia un paese di alta civiltà, ma l'ultimo venuto in un club mondiale di superpotenze coloniali dotate di alti mezzi economici e militari. Inoltre, se non nell'opinione italiana, controllata dal Ministero della Stampa e della Propaganda, in quello delle cancellerie straniere si sapeva bene che l'impresa di Etiopia tendeva a risolvere il problema fisiologico dell'Italia, la disoccupazione giovanile e operaia. Nell'ottobre del 1935, anche se non dichiarata, la guerra in Etiopia era già cominciata. L'incidente provocato da noi, per i nostri fini bellicistici, di Walwal era già accaduto. Le divisioni italiane erano già al di là del confine del Mareb e avrebbero occupato Adwa. Alle divisioni venivano ammassate in Libia per fronteggiare, in caso di guerra generale, gli inglesi a Oriente e i francesi a Occidente. Si andavano formando gruppi di kamikaze della Regina Marina, della Regia Marina, disposti a gettarsi con gli aerei colmi di tritolo sulle corazzate della Home Fleet che l'Inghilterra aveva mandato nel Mediterraneo. Si era scoperto, si pensi, in alcuni centri militari un singolare intrallazzo. Si pagava per farsi reclutare, si sborsavano somme per andare a combattere in Abissinia. Una legione d'Italia all'estero, promossa da Pietro Parini, raccolse 10 volte le iscrizioni richieste. Tornarono dall'esilio volontari, fieri antifascisti e Benedetto Croce, dette le sue medagliette di senatore alla raccolta cosiddetta dell'oro per la patria. Per influenza e consiglio di Vittorio Emanuele III, Mussolini mantenne viva, con la innegabile forza e suggestione della sua eloquenza di tribuno, la temperatura nazionale. Ma lasciava abilmente maturare gli eventi diplomatici che a Parigi, a Londra e a Ginevra erano diretti dal francese Pierre Laval e dall'inglese Sir Samuel Howard, entrambi italianizzati. Non si voleva, dopo tutto, scontentare l'Italia, e quel Mussolini, che pur aveva cercato di realizzare il patto a quattro nel 1933, che aveva mobilitato l'esercito a Brennero luglio del 1934 contro Hitler, che aveva cercato con l'incontro di Stresa nel 1935 la solidarietà della sorella latina. D'altra parte c'era il Covenant di Ginevra da rispettare. C'era il ritratto del Negus Ailes Selassie, aggredito, da far valere. La via di mezzo consisteva nella non applicazione delle sanzioni sul petrolio, che avrebbero fermato i motori delle nostre divisioni, e nell'ottenere dall'imperatore di Addis Abeba consistenti cessioni territoriali. A Londra, il capo dei conservatori, Winston Churchill, teneva per l'Italia e per Mussolini. In proposito va ricordata la pioggia di telegrammi e messaggi di Mussolini a Badoglio, lanciati dagli aerei durante la marcia della colonna italiana motorizzata su Addis Abeba. Uno dei quali, raccolto sul fiume Roby, diceva: fate presto, anche Churchill da Londra mi dice di far presto. Ma adesso siamo ancora lontani da questo momento dal nostro racconto. Nell'ottobre del 1935, dunque, la guerra c'era e non c'era. Mussolini aveva mandato a capo di tutti in Eritrea il generale Emilio De Bono. C'era stato quadro in viro nella marcia su Roma. Aveva partecipato alla campagna africana del 1887, quella che portò al massacro di Dogali di cui c'era uno dei rari superstiti. Già Settuagenario, De Bono, era andato ad Adua, stavolta quasi senza colpo ferire, e a sanare quel remoto rovescio militare e porre il marchio del regime fascista sullo storico avvenimento. De Bono intendeva la guerra coloniale al modo antico di espansione a macchia d'olio, che era proprio il contrario di ciò che veniva richiesto da Mussolini e dall'obiettivo situazione dell'Italia, praticamente isolata dalla società delle nazioni, sanzionata, sebbene in modo quasi teorico, e limitato nelle forze e nei mezzi economici. Bisognava fare tutto, e subito, invece che poco per volta, come era nei piani di De Bono. Perciò, stesso il già vecchio generale, nessuno gli avrebbe prevista la tragica fine, era votato la rimozione e gli veniva riservata la conquista di Macalè e il grado di maresciallo. Lo avrebbe sostituito Pietro Badoglio, marchese del Sabotino e fiduciario militare del re. Prima di accettare, Badoglio fu mandato a rendersi conto dell'andamento del fronte, delle condizioni del paese, dello stato delle truppe già sui luoghi, del corso dei lavori stradali intrapresi dalle centurie di operai civili affluiti dall'Italia. Veniva mandato anche a stimare in quanto tempo potesse impadronirsi combattendo dell'intero acrocolo etiopico, cioè dall'Abissinia, paese vasto quattro volte l'Italia, disteso a Mar Rosso all'equatore. Ma è un'impresa possibile? E questo interrogativo che gli posi a bordo dell'Umberto Biancamano, l'ammiraglia della flotta mercantile italiana che ci portava verso Massawa lentamente nel canale di Suez. E Badoglio disse: «Vado a vedere, rientrerò a Roma tra 15 giorni». Poi si continuò a parlare, ma di cose piemontesi. Quando seppe che ero lì a rappresentare la stampa di Torino, mi disse che al paese suo, Grazzano, tutti gli davano del tu e lo chiamavano Baudet. E l'ultima volta che era partito, pochi giorni prima, certi suoi compagni di gara di bocce gli avevano raccomandato: «Ehi, Badoglio, fatti onore!» Ma me lo disse in piemontese, io qui non so tradurlo. Su Biancamano, ricordo, viaggiava un altro personaggio famoso, ma sotto le mentite spoglie di inviato speciale del Daily Mail, ed era il generale inglese Fuller, che sul finire della Prima Guerra Mondiale aveva, si può dire, inventato tattiche e strategia della guerra corazzata di movimento. Nel 1935 Fuller, senza essere un profeta, proclamò che la linea Maginot sarebbe stata la tomba dell'esercito francese. Non so se in quell'occasione incontrasse Badoglio. So che dopo qualche settimana dell'arrivo all'Asmara si mostrò troppo curioso delle nostre riserve di carburante e fu invitato a ripartire. A me il generale Fuller disse che l'Italia avrebbe conquistato tutta l'Etiopia e questo poi non c'era un gran male. Mi disse pure di aver ricevuto di Mussolini, durante un'udienza a Roma, procurati dal suo amico Lord Rothermere, una impressione napoleonica. Poi seppi che anche il Fuller era iscritto al partito fascista inglese di Oswald Mosley. A bordo c'erano soldati, muli, artiglierie e altri giornalisti. Uno, l'americano John Whittaker, nel New York Herald Tribune, voleva gettarsi col paracadute dentro Macalè, ancora occupata dalle truppe di Ras Seyoum. C'era un inviato del Petit Parisien, Emmanuel Jacob, sempre chino a leggere l'imitazione di Cristo. La truppa occupava la prua del transatlantico. Cantavano e lungo il canale di Suez conversavano con Maria Uva, una ragazzotta barese che accompagnava da terra, sulla strada parallela, in automobile, i convogli di soldati da Porto Said fino a Porto Tevfik, all'altro capo dello sbocco del Mar Rosso. Maria Uva cantava instancabilmente Faccetta Nera, ma quella guerra, come dirò, fu fatta da due canzoni in nessun modo collegate agli avvenimenti e ai luoghi. Due canzoni, una americana si intitolava Stormy Weather e l'altra Amore, amore, portami tante rose. www.redigio.it e la storia continua.